buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Good Times, la trasmissione che vi accompagna nelle fine settimane, in onda come sempre il sabato oppure nei ponti, anzi a maggior ragione dalle 11.30 alle 12. E allora oggi parleremo di diverse cose e per le persone che sono rimaste in città andremo nella città di Bergamo tra poco per la nuova edizione, la 12ª edizione del Festival Orlando. Più tardi invece andremo a teatro con Ira Rubini per la sua consueta panoramica su tutto quello che succede nel teatro del fine settimana, le sue segnalazioni, e poi vi porteremo al Museo della Scienza e della Tecnologia qui di Milano con una persona che ci lavora, in particolare la responsabile dei programmi per l'educazione alle STEM, appunto, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. A lei chiederemo di raccontarci un po' il museo in generale, che cosa si può vedere e che cosa si può fare in particolare poi in questo fine settimana. Vi ricordo la mia mail, io sono Elena Mordiglia e quindi la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. E allora andiamo a cominciare questa puntata portandovi, appunto, come vi dicevo un attimo fa, a Bergamo, in particolare alla 12ª edizione del Festival Orlando. E allora noi abbiamo in collegamento con noi la coreografa e in questo caso soprattutto direttrice artistica del Festival, Elisabetta Consonni. Benvenuta, ciao.
Sì, grazie.
Grazie.
Sto dicendo benvenuta a te, però.
Non ti preoccupare, capita quasi sempre. Allora, l'abbiamo detto, 12ª edizione del Festival Orlando. Che cos'è Orlando?
Orlando è un festival queer di arti performative e cinema. O meglio, dal 3 all'11 vedremo solamente il festival. In verità Orlando è tanto altro, perché durante l'anno siamo sempre presenti sul territorio con la formazione sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, con dei progetti territoriali su base artistica, però tutti questi processi affiorano poi sul territorio a inizio maggio, dal 3 all'11, incontrando un pubblico un po' più ampio, un po' più vasto. Ecco, ci occupiamo di tematiche queer e lo facciamo attraverso l'arte, che probabilmente è uno degli strumenti in questo momento più efficaci per fare in modo di aprire un orizzonte di possibilità e di immaginazione rispetto a dei futuri a cui si ambisce siano un po' diversi. Ecco.
Mm-hmm. Senti, i luoghi invece del festival, abbiamo detto che il festival è a Bergamo, ricordiamo naturalmente che c'è un sito internet che si può consultare, che è orlandofestival.it, lì trovate tutto il programma che è lunghissimo, ma i luoghi coinvolti come li avete scelti?
Dall'anno scorso prima era un festival molto diffuso. Dall'anno scorso abbiamo sentito la necessità di incontrarci tutti in un punto. E quindi il nostro centro festival dall'anno scorso è diventato Piazza della Libertà e il Palazzo della Libertà, dove ci sono dentro l'auditorium, che è un tratto che utilizziamo, Sala dell'Orologio, l'atrio e la piazza. La piazza è diventato proprio il centro nevralgico, il punto di incontro. E alla piazza viene restituito un po' questo senso di dibattito pubblico su determinati temi. Quindi c'è sempre questo centro festival che diventa, poi magari dopo ne parliamo più approfonditamente, un'istituzione fantastica. E c'è un gruppo all'interno di Orlando, questo è un altro progetto tipo che dura per i mesi prima dell'anno, che ogni anno cerca di inventarsi un'istituzione, quindi una pratica artistica, un'installazione artistica, che però sia una fictional institution, un'istituzione finzionale che possa far riflettere su chi viene legittimato e chi no dalle istituzioni, quindi chi cade fuori il sistema di legittimazione. Oltre a questi luoghi, poi ci sono altri luoghi un po' più periferici, che sono per esempio il Performatorio, che è un piccolo centro di arti performative, Fondazione Sole Guazzi La Porta, che invece è un centro che produce in qualche modo pensiero riguardo a temi politici, e lì saranno i luoghi di alcune performance o alcuni eventi. E poi la città, ci sono due performance manifeste, come dicevo prima, e Botanica Queer, che attraversano la città.
Sì. Stiamo parlando con Elisabetta Consonni, che è appunto direttrice artistica del Festival Orlando. Senti, il tema dell'edizione di quest'anno è il fallimento, diciamo qualcosa di più.
Sì, quest'anno abbiamo deciso di ragionare sul fallimento partendo in particolar modo da questo testo che è uscito tempo fa, nel 2018, ma era importante per noi riprenderlo in mano in questo momento, che è L'arte queer del fallimento di Jack Halberstam. Fallimento inteso come tutto ciò che cade fuori dal sistema normativo, o comunque da un sistema che propone un solo tipo di successo, cioè è successo chi ha determinate caratteristiche, ha successo chi ha determinate caratteristiche, tutti quelli che rimangono fuori inevitabilmente cadono nella falla del fallimento, o meglio un sistema che produce costantemente fallimento perché le categorie sono troppo stringenti, o forse troppo, non so come si dice, demanding in italiano, pretendono troppo dall'ambiente e dalla persona. Mm-hmm. Quindi fallimento inteso come tutto ciò che rimane fuori e che perché ci hanno insegnato che non si deve fallire, quindi quell'ambito non si deve guardare, è abbastanza sconosciuto, nessuno vuole fallire perché è brutto fallire, però potrebbe essere un ambito dove si scoprono nuove possibilità, sicuramente una possibilità di coesione e cooperazione. C'è Halberstam che dice quando si fallisce si è comunque sempre in buona compagnia, il fallimento è di fatto un minimo comune denominatore, perché un minimo comune denominatore, sì. Perché chi ha successo sono pochi, chi fallisce siamo in tanti nel mondo.
Direi di sì, visti i tempi. Elisabetta Consonni, allora abbiamo ancora proprio pochi minuti per andare a segnalare in questo programma veramente molto, molto denso qualche appuntamento per il sabato pomeriggio, qualcosa sulla domenica. È difficile scegliere, ma chiederei a te di dirci proprio gli imperdibili.
Allora, sul cinema direi un film molto importante è Shadow, che è un film di una compagnia teatrale australiana fatta di performer con disabilità, ed è una sorta di assemblea di persone con disabilità che si rendono conto della loro responsabilità di salvare il mondo dall'intelligenza artificiale. E poi come performance penso che sia già la prima volta che appare in Italia Emmanuel Indifo, che è un performer nigeriano con base a Toulouse, che però starà qua con il performer Femi Adebayo direttamente dalla Nigeria. Faranno un lavoro che si chiama Trace of Ecstasy, che vuole portare l'attenzione su quanto sia difficile per gli uomini maschi ricavare uno spazio di intimità fisica, e questo soprattutto con uno sfondo di politiche discriminatorie contro l'omosessualità in Nigeria. Il corrispondente di questo spettacolo è Butch Tribute, un tributo alla figura della Butch, quindi alla figura della donna mascolinizzata, e sono due coreografe performer dalla Norvegia che sono Kongsten e Sterud. Una forse l'ultimo, non so quale scegliere, però l'ultimo è Hot Body Squire, che è un coreografo musicista francese, Gérald Courdian. Con lui faranno un laboratorio per 5 giorni delle persone di Bergamo, partendo da alcuni testi transfemministi e body positive, per costruire delle canzoni che poi performeranno in un coro alla fine del festival. Forse l'ultima, che diciamo non è uno spettacolo, ha del performativo, dell'installativo e del visivo. Questo Palazzo della Libertà, che è il centro festival, è un palazzo fascista, all'interno dell'atrio un grandissimo affresco fascista che rimane lì e che avevamo bisogno di in qualche modo risignificare. Davanti a questo affresco verrà costruita giorno per giorno durante il festival un telo su cui verrà ricamata una parola da un gruppo di persone guidate dall'artista eritrea Muna Mussi. la parola che verrà ricamata nei vari giorni dalle persone coinvolte nel laboratorio sarà rimosso. E quindi si potrà allestire vedere in questo atrio l'apparizione graduale di questa parola davanti a questo affresco che si vede che è fascista.
OrlandoFestival.it, grazie mille Elisabetta Consoni, direttrice artistica del Festival Orlando. Grazie, ci vediamo a Bergamo.
Grazie a te, ciao ciao.
Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cambiare il mondo seduto in fondo alla classe, tra le prime sigarette e le versioni di latino. Lei mi portò nel bagno delle femmine e vidi il paradiso. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Sono nato a mezzogiorno, tra le foglie rosse sulle strade, nella città che si metteva addosso le prime luci di Natale. Ho imparato come stare al mondo dagli ulivi nella rete, che si inchinano soltanto sotto al peso della neve. Non me ne fregava niente di Pitagora ed Euclide, gli occhi fuggivano via dalle finestre nei prati di Margherita. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. E fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna. Tolse le orecchie dei libri per non farci trovare, mantieni il segreto. E poi si tolse i vestiti e non sembrava la realtà, però era tutto vero. Tu sei il mattino, una porta su Marte, sei il mio cuscino dalla giusta parte. Fu amore per la prima volta, io e te, tra la gente che non sogna.
Lucio Corsi, Tu sei il mattino. Lucio Corsi è in concerto in questo fine settimana e allora noi andiamo avanti però e andiamo in un luogo dove già siamo andate diverse volte, è il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, che non si ferma naturalmente in questo fine settimana, è di ponte, anzi propone diverse attività e allora noi andiamo a scoprirle con la nostra ospite Patrizia Cerruti, che è responsabile dei programmi per l'educazione alle STEM del museo. Ciao Patrizia, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Grazie a te di essere qua. Prima cosa che ti chiedo è di raccontarci un po' il tuo lavoro all'interno del museo.
Allora, io faccio un lavoro bellissimo, devo dirlo, mi occupo di tutti i programmi per le scuole, per le famiglie che offriamo al nostro pubblico al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.
Quindi una bella fetta, essendo il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, una bella fetta anche del lavoro, immagino, all'interno del museo. Sono il pubblico, diciamo, è tipico, è un museo per adulti ovviamente e per bambini e bambine, però per la fascia più giovane è particolarmente interessante.
Assolutamente sì, allora le attività sono tantissime, come dicevi tu, lavoriamo un po' e cerchiamo di offrire opportunità e programmi un po' per tutti, dai grandi ai piccolini. Ovviamente uno dei nostri target preferiti è la famiglia, quindi i bambini dai 3 anni in su, con i loro adulti di riferimento che passano il loro tempo libero, e di questo siamo molto contenti qui con noi, ecco. E le attività sono davvero tantissime.
Proviamo adesso, poi raccontiamo che cosa succede in particolare in questo fine settimana, un po' particolare, un po' di ponte, quindi di vacanza. Però prima facciamo un passo indietro, proviamo a raccontare un po' il museo, come è suddiviso, quali aree tematiche ci sono, a grandi linee naturalmente, perché è un luogo molto, molto grande.
Allora, intanto il museo è dedicato a Leonardo da Vinci ingegnere e artista, e abbiamo una collezione spettacolare, grandissima, di macchine di Leonardo, dalle macchine per il volo, che forse sono quelle più così che tutti hanno nel loro immaginario, alle macchine da cantiere, eccetera. Un'esposizione molto grande e molto bella, che ovviamente noi consigliamo per tutti, magari in questo caso per i bambini e bambine un po' più grandi, a partire dai 9 anni, ma insomma è veramente una bella esperienza. Poi ci sono tutte le collezioni dedicate, diciamo così, alla storia della scienza e della tecnologia. Per esempio, abbiamo un frammento di Luna nella nostra grandissima esposizione dedicato allo spazio, l'osservazione dello spazio da Terra con grandi telescopi, grandi strumenti appunto per osservare il cielo, e poi quelli che sono, diciamo così, i primi tentativi dell'uomo di raggiungere lo spazio, e in questo caso ad esempio la Luna, e abbiamo questo frammento di Luna che arriva da una delle ultime missioni sulla Luna dell'uomo. Poi abbiamo i trasporti, i treni, le navi, gli aerei, le grandi locomotive, il sottomarino Toti, quindi insomma una collezione che soddisfa un po' forse le curiosità e i bisogni di esplorazione di tutti.
Eh sì, direi di sì. Appunto, museoscienza.org è il sito internet di riferimento, dove trovate tutte le informazioni che vi servono. Si possono anche acquistare i biglietti online. L'abbiamo detto, questo è un fine settimana un po' particolare, un lungo ponte che insomma ha investito sicuramente le famiglie o comunque chi deve andare a scuola. Il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano è aperto e propone delle attività.
Sì, siamo aperti appunto tutti i giorni di questo lungo ponte dalle 9.30 alle 18.30, e abbiamo un programma di attività nei nostri laboratori interattivi, perché oltre alle collezioni di cui vi raccontavo prima, il museo ha tantissimi spazi educativi che noi chiamiamo laboratori, perché appunto invitano le persone non solo a contemplare la scienza, ma un po' a provarla e a sperimentarla in prima persona. Le attività in programma sono tantissime, e anche i temi che i nostri laboratori affrontano sono tantissimi. Dal nuovi e meraviglioso Play Lab, che è il nostro spazio educativo per i bimbi piccoli dai 3 ai 6 anni, dove appunto i bambini possono giocare e appunto giocando esplorare il mondo e avvicinarsi in una maniera curiosa, che è in linea un po' col loro modo di fare, di procedere nella conoscenza del mondo, avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia. Oppure i laboratori per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti un po' più grandi, da alimentazione a genetica, al nostro laboratorio dedicato all'esplorazione spaziale base Marte, insomma sono tante le attività che sono in programma questo weekend, quindi c'è modo di scegliere, e in base alle proprie esigenze, alla voglia che si ha di approfondire un argomento, insomma c'è modo di scegliere, ecco.
Per tutte le età naturalmente.
Sì, un po' per tutte le età, e i laboratori sono per tutti, noi insistiamo su questo, per cui indichiamo una fascia minima per cui consigliamo insomma il laboratorio, ma sono proprio per tutti, anzi spessissimo ci capita di avere dei gruppi eterogenei nei laboratori, e questo è un po' il bello di questi spazi educativi.
Patrizia Ceruti, ancora una domanda ti voglio fare, responsabile programmi per l'educazione alle STEM del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Una domanda così, di quelle che piacciono a me: se tu dovessi scegliere una cosa del Museo della Scienza che secondo te vale la visita, una e solo una, che cosa sceglieresti e perché?
Allora, in termini di oggetti, i miei oggetti preferiti sono le locomotive, devo dirti, io faccio un salto nel tempo e devo dire che è il padiglione che mi piace di più passeggiarci, insomma un po' entrare in un altro mondo, e quindi lo amo tantissimo. Per quel che riguarda le attività, io consiglio il Playlab, è davvero uno spazio strepitoso e un'esperienza da fare tra adulti e bambini, certamente.
Grazie mille, grazie Patrizia Ceruti anche per esserti insomma prestata a questo piccolo sciocco gioco, grazie, e allora ci vediamo questo fine settimana al museo.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Ciao, ciao, ciao. Ed è arrivato il momento per noi adesso di andare a sentire i consigli di teatro della nostra Ira Rubini. Un saluto Elena, un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Allora, nel corso di questo weekend, che per molti è stato un lungo ponte, se invece siete desiderosi di vedere degli spettacoli teatrali, c'è la possibilità di farlo. Ci sono parecchi appuntamenti interessanti, a cominciare dal fatto che una delle repliche di una delle nuove produzioni del Teatro alla Scala, Il nome della rosa, tratto dal libro omonimo, dal celebre romanzo di Umberto Eco, il libretto è di Francesco Filidei e di Stefano Busellato, molto attesa quest'opera, come dicevo, c'è una replica proprio il 3. E potrebbe essere una replica in cui si entra più facilmente, magari proprio con gli ingressi, ovvero i biglietti che vengono venduti il giorno stesso, perché gli altri, quelli prenotati online, sono già sold out, proprio perché era molto attesa, anche se vale sempre la pena di vedere se ci sono delle rinunce. Vi ricordo anche che invece in scena nel corso di questo weekend al Franco Parenti sia Oliva Denaro, un ritorno in scena dello spettacolo Fortunato con Ambra Angiolini per la regia di Giorgio Gaglione, tratto dal romanzo di Viola Ardone, ma anche la nuova produzione del Teatro Franco Parenti, Lezione d'amore, Sinfonia di un incontro, un progetto di Andrei Ruciammai e Federica De Rosa con Milena Vukotic. Protagonista Federico Di Giacomo, Andrea Soffiantini, tratto da un romanzo di Eric Emmanuel, o meno ispirato da un romanzo di Eric Emmanuel Schmidt. Anche un altro appuntamento che sarà solo sabato e domenica, per l'esattezza Nettle and I, è il Charioteer Theatre guidato come sempre da Laura Pasetti, con Alessandro Bettà, che va in doppia replica sabato 3 maggio alle 16:30 e alle ore 19, e poi di nuovo la domenica 4 maggio. Anche il Teatro Manzoni ha degli spettacoli in scena durante il prossimo weekend, ovvero Liberi Tutti con Silvia Gavarotti, che sarà sabato 3 maggio alle ore 21, e invece domenica 4 maggio sempre alle 21 Maurizio Merluzzo propone E se facessi un tour. Al Teatro Gerolamo sabato 3 maggio alle ore 20 Achille Campanile, Detesto il teatro, il celebre autore, in uno spettacolo corale diretto da Claudio Beccari con Marisa della Pasqua, che è un'istituzione del teatro brillante milanese, Valeria Falcinelli, Claudio Beccari stesso, Mario Scarabelli, Gianluigi Bozzi al pianoforte. E ricordiamoci del Teatro Punto Zero Beccaria, è l'unico teatro aperto al pubblico su strada che si trovi in un carcere minorile, proprio il carcere Beccaria. L'Antigone da Sofocle con la regia, come sempre, di Giuseppe Scutellà, che è in scena proprio fino a domenica. Se ci andate, tra l'altro, oltre ovviamente a fare contenti gli interpreti dello spettacolo, che di cui molti appunto sono ospiti della casa di reclusione il Beccaria, potete anche contribuire al loro progetto pagando il biglietto. Agli Arcimboldi è in scena fino all'11 maggio Mamma Mia, l'International Tour, quindi la versione internazionale del celebre musical per la regia di Phyllida Lloyd. Lo spettacolo è in lingua inglese, ma ci sono i sopratitoli, a parte che Mamma Mia, insomma, un po' lo conosciamo tutti. Per i bambini, al Teatro Martinit, che di solito è specializzato nel cabaret, va in scena domenica 4 maggio alle 11:30 uno spettacolo di Teatro delle Ombre dal titolo La soffitta di Chopin, mentre al Teatro Repower ad Assago c'è un musical, come tradizione di questo spazio, di questo grande tendone, ma è Pinocchio il musical, scritto e diretto da Melina Pellicano, con musiche di Stefano Lori e Mauro Caselle, che sarà in scena fino all'11 di maggio, quindi anche questo weekend. Ed è tutto per il nostro tamburino, diciamo così, del teatro a Good Times. Un saluto e a risentirci. Ci dobbiamo salutare anche per questo sabato. Good Times torna settimana prossima, sempre dalle 11.30 alle 12. Un buon fine settimana da Elena Mordiglia. Ciao!